Bentornati e bentornate alla Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che si occupa di raccontare la storia della produzione ceramica in Sardegna, partendo dal Prenuragico, arrivando fino poi al Medioevo, verso la fine del Medioevo. Iniziamo oggi quella che è la nona puntata, ormai siamo addirittura d'arrivo. Davvero, perché tutto il progetto si compone di 10 puntate, quindi non ci resta che un altro appuntamento. Allora, cercheremo di racchiudere il maggior numero di informazioni possibili in questi ultimi due episodi. Poi magari cercheremo anche di ricavarci uno spazio un po' più ampio per l'ultimo, ma di questo vedremo. Come sempre, siamo in onda sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM, 98 FM. E ovviamente anche grazie al DAB+ per chi ci ascolta dal Cagliaritano oppure ovviamente in streaming a cui potete accedere tranquillamente andando sul sito dell'emittente radioramasound.com. Nello stesso sito trovate anche la sessione podcast in cui riprendere i vecchi episodi e ovviamente anche i nostri contatti. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, noi le accettiamo ben volentieri. Dunque, nell'ultima puntata ci siamo lasciati parlando di repubbliche marinare e della loro influenza sulla produzione ceramica sarda. Riprendiamo da lì per fare un attimo il punto della situazione. Ci siamo lasciati che stavamo parlando del XIII secolo, ecco, perché nel corso del XIII secolo anche Savona si affermò come un centro di produzione di ceramica importante, con una fiorente attività attestata proprio in Sardegna. Le ceramiche savonesi trovarono sbocchi nei mercati liguri e in modo più significativo nelle aree centro-settentrionali dell'isola, dove la presenza genovese era maggiormente radicata. Nel secolo successivo, le produzioni pisane e savonesi vennero spesso associate, mostrando variazioni nella loro distribuzione che, pur influenzate da fattori geografici e politici, non seguivano regole rigide. Con l'avvento del dominio catalano e aragonese, la ceramica iberica smaltata si diffuse in Sardegna. E qua praticamente abbiamo terminato la puntata della scorsa settimana. Adesso invece parliamo proprio dell'avvento del dominio catalano e della conseguente diffusione chiaramente della ceramica iberica smaltata in territorio sardo. Dunque, i catalani conquistarono Villa di Chiesa, che oggi porta il nome di Iglesias, nel 1324. E presero poi definitivamente Cagliari nel 1326 e nel 1409 sconfissero l'ultimo giudicato restante, cioè quello di Arborea, nella battaglia di Sanluri, battaglia che è conosciutissima. Dunque, l'influenza della ceramica moresca spagnola si era già consolidata a partire dalla riconquista della penisola iberica sotto il controllo di Giacomo I nel 1238. In questi territori, infatti, la produzione ceramica integrava elementi decorativi musulmani con motivi di tradizione romanica e gotica. Con il tempo i maestri ceramisti musulmani sostituirono progressivamente i simboli del proprio repertorio con le pigne allusive alla felicità, come appunto le pigne allusive alla felicità con motivi cristiani, tra cui figure umane e anche scene figurate. Le ceramiche moresche erano prevalentemente stoviglie da tavola, ma tra di loro erano compresi anche vasi da fiori, candelabri, realizzati in diversi centri produttivi del Regno di Aragona. Tra questi i più influenti erano Valencia, Paterna, Manresa, Manises, Barcellona, Malaga, Alicante e l'Andalusia. Ogni località di queste sviluppò ovviamente delle caratteristiche distintive, pur mantenendo dei tratti che accomunavano tutte le produzioni. A Paterna A Paterna, che era attiva certamente dalla fine del XIII secolo, ma con una possibile tradizione precedente, cioè a partire dall'XI secolo, che poi fu probabilmente interrotta dalle invasioni subite da questo territorio, i manufatti erano realizzati in argilla beige giallina. La decorazione prevedeva motivi verdi per gli interni e contorni in bruno, una tipologia affine alle ceramiche siciliane e tirreniche, esportata in larga scala fino al territorio sardo. A Manise si affermò la raffinata produzione a blu e lustro. Questa tecnica prevedeva l'uso di uno smalto ricco di stagno, altamente coprente, sul quale venivano applicate decorazioni in blu cobalto e una finitura con lustro metallico. Quest'ultima consisteva in una pellicola metallica ottenuta da sali di rame e argento, fissata all'oggetto attraverso una terza cottura in atmosfera priva di ossigeno, che conferiva una pregiata, come dire, iridescenza. Sebbene questo processo venisse utilizzato per produrre articoli di lusso, comportava anche un alto rischio di rottura durante le molteplici fasi di cottura. Comunque, per dire che iniziamo a capire anche veramente la portata dello sviluppo tecnologico che si susegue nel corso del tempo. Abbiamo visto, per esempio, passaggi dal tornio lento a quello veloce, grazie alla tecnologia fenicia. Abbiamo visto l'impiego della vetrina che diventa uno strato più sottile e più raffinato, creando beni di lusso. Adesso vediamo addirittura terze cotture in atmosfere prive d'ossigeno, alla ricerca di oggetti veramente pregiati. Comunque, l'uso del lustro metallico è un'eredità tecnica che proviene dal mondo islamico e abbiamo visto anche l'ingabbiato in bianco per concorrere, diciamo, con le ceramiche cinesi, con la porcellana cinese. Comunque, l'uso di questo lustro metallico è una tecnica che viene ereditata dal mondo islamico e fu probabilmente introdotto in territorio spagnolo da artigiani di Granada e Malaga. Venne applicato su una vasta gamma di oggetti, oltre ai vasellami da tavola, ovviamente le onnipresenti lucerne, ma poi anche catini, candelabri decorati con motivi vegetali e figure umane, e poi ovviamente sia simboli cristiani che iscrizioni elogiative, ad Allah. In Sardegna i ritrovamenti archeologici di queste ceramiche smaltate sono sempre più numerosi, sia nelle città principali che nei castelli e nei villaggi, e questo chiaramente ci fa da testimone per capire una diffusione capillare già dai primi contatti tra l'isola e i catalani e gli aragonesi, proprio ancora prima che questi ultimi attuassero una conquista completa del territorio sardo. Un esempio significativo di questo discorso ce lo dà un artefatto che proviene dal castello di Monreale a Sardara, che era residenza dei giudici di Arborea e in particolare è noto per essere stata residenza della giudicessa Eleonora d'Arborea. Tuttavia, il più importante insieme di reperti è rappresentato dal fondo Pula, una ricca collezione conservata presso la Pinacoteca di Cagliari e caratterizzata da ceramiche con lustro, che oggi si presentano leggermente sbiadite. In Catalogna, fin dal XIII secolo, le figurine attive, soprattutto a Barcellona e a Manresa, si distinguono per la produzione di maioliche caratterizzate da uno stile semplice e sobrio, realizzate nei toni del verde e del bruno. Questa ceramica iberica si diffonde rapidamente in Sardegna, introdotta almeno attraverso i porti di Oristano e di Cagliari. Inoltre, a partire dal 1354, Alghero, che era popolata da catalani, diventa un importante centro per il commercio del corallo e quindi da esso provengono ceramiche che hanno origine sia in Valencia sia dalla Catalogna stessa. La Sardegna riveste un ruolo cruciale a livello commerciale, principalmente sulla la ruta dei LES, che era il percorso che utilizzato dalla flotta catalana per collegare appunto la Catalogna all'Oriente. Le navi spagnole esportano in quel periodo sale, lana, pelli, formaggio, corallo, come abbiamo detto prima, e anche minerali, partendo con cariche di ceramiche e tornando con merci richieste dal mercato totale, quindi dal mercato locale. Quindi questa era un'importante rotta commerciale. Durante l'età giudicale, periodo che definisce il Medioevo sardo, come sappiamo bene e come potete sapere ancora meglio se andate sul sito e recuperate i nostri vecchi programmi che ne trattano in maniera ampia, durante questo periodo si susseguono diverse dominazioni, prima quelle pisane e genovesi, poi quella catalana e aragonese. In questo contesto, l'economia isolana appare dominata da merci di importazione, in netto contrasto, per esempio, con altri territori come la Sicilia, dove a partire dalla dominazione araba e fino alla dinastia Normanna e Sveva fiorisce una vivace produzione locale. In Sardegna, chiaramente anche per la sua importanza commerciale, invece fiorisce di più il settore dell'importazione. Quindi, fino al XVI secolo, la Sardegna sembra dipendere quasi esclusivamente dal commercio estero, per quanto riguarda le maioliche e anche le ceramiche invetriate. I mercati stranieri forniscono prodotti raffinati e di alta qualità destinati a servire come eleganti servizi da tavola. Le tecniche dell'invetriatura e dello smalto, che sono tutte innovazioni, come abbiamo visto nella scorsa puntata e anche in quella precedente, sono tutte innovazioni del Medioevo e appaiono inizialmente come una caratteristica unica dei manufatti importati. Tuttavia, ci sono stati dei ritrovamenti recenti che hanno sollevato nuove domande sulle capacità dei vasai locali di applicare anch'essi queste tecniche. Parliamo di reperti rinvenuti nell'area di Oristano, databili tra il XIII e il XIV secolo, che presentano caratteristiche peculiari. Tra queste, impasto rossiccio e invetriatura esterna di colore bruno-giallastro, dall'aspetto grezzo e irregolare. Questi elementi suggeriscono una progressiva adozione delle tecniche di lavorazione che darà, appunto, della ceramica invetriata che darà nei secoli tra il XVI e il XVII una produzione ceramica tipica della regione. Quindi anche qui abbiamo la testimonianza che la tecnica proveniente da fuori è stata poi assimilata e ha dato il via a una produzione locale, per quanto limitata chiaramente rispetto a tutti gli artefatti provenienti appunto dall'importazione. Anche altri ritrovamenti che sono stati fatti nel nord-ovest dell'isola, in siti come Gerido, Tiesi, Bosa, Banari, Monteleone, Roccadoria, anche gli stessi Alghero, Osilo e Sassari, mostrano caratteristiche tecnologiche differenti rispetto alle produzioni di Pisa e Savona. Tutti questi indizi ci suggeriscono l'esistenza di appunto botteghe locali, probabilmente avviate da artigiani toscani e liguri trasferitisi in Sardegna, grazie proprio agli intensi legami commerciali e politici tra l'isola e Genova e la Liguria in generale. Le fonti attestano la presenza di botteghe di mercanti pisani e genovesi lungo la Ruga Mercatorum a Oristano, nei pressi della cattedrale di recente costruzione, sebbene non vi siano prove certe di una produzione artigianale specializzata esclusivamente in ceramiche invetriate. Unica possibile eccezione è quella del mercante catalano Guillem de Lloret, che nel 1301 gestiva una bottega fornita di scudellas e tallieras de terra in grande quantità, Dato il contesto catalano, è plausibile che utilizzasse tecniche provenienti dalla sua terra d'origine, ovviamente. Dunque, alla fine del XV secolo si registra quella che sembra essere la più antica menzione del Burgu de Sos Coniolargios Auristano. Un possibile riferimento alla ceramica non rivestita si trova invece nel termine stregio riportato nel Condaghe di Bonaccordo, di Bonarcado, scusate. Nel Medioevo questa parola indicava l'insieme delle stoviglie. In questo periodo storico, accanto ai manufatti di importazione utilizzati soprattutto per l'apparecchiatura della tavola, erano in circolazione anche oggetti di uso quotidiano e di minor pregio estetico, spesso definiti, seppur impropriamente, come ceramiche acrome, cioè prive di rivestimento, oppure anche più semplicemente grezze. Questi manufatti sollevano tante domande da parte degli studiosi, sollevano appunto questioni analoghe a quelle della cosiddetta ceramica comune, presente nei secoli precedenti. Si tratta di oggetti realizzati con argille di diversa colorazione e impasti più o meno grossolani, privi di rivestimenti invetriati o smalti stanniferi. Questi oggetti erano destinati all'uso domestico per la conservazione e la cottura dei cibi, nonché per l'apparecchiatura della tavola e ovviamente per le operazioni legate alla dispensa. Tra i reperti ritrovati vi sono olle e pentole da fuoco provenienti dal castello di Monreale e dal villaggio di Ardara, nei pressi del castello dei Giudici di Torres. Sette salvadanai, oggetti particolari, sono stati rinvenuti in un silos del Duomo di Sassari, mentre borracce e colatoi, probabilmente utilizzati nella lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, provengono anch'essi dal castello di Monreale. Dunque, la produzione di manufatti di piccole dimensioni prosegue in quest'epoca. Tra questi si annoverano anforette, boccali, piccole olle realizzate in un'argilla il cui colore varia dal camoscio a sfumature del beige. La loro decorazione, spesso presente sulla superficie del vaso delle anse, era eseguita a bande, graticcio oppure motivi spiraliformi o fitoformi, utilizzando tinte di rosso cinabro e bruno manganese. Questi manufatti, rivestiti talvolta da un leggero strato di ingombio, sono stilisticamente assimilabili alle contemporanee produzioni dell'Italia meridionale e rappresentano uno degli elementi distintivi del periodo giudicale, un elemento attestato appunto dall'XI al XIII secolo. A Cagliari, diversi esemplari sono stati rinvenuti presso San Saturnino, negli strati legati ai lavori di ristrutturazione del monastero da parte dei monaci di San Vittore di Marsiglia. Questi ultimi ricevettero il complesso in dono dal giudice Torchitorio nel 1089 per farne la sede del loro priorato. Scavi più recenti, condotti ai piedi del colle di Bonaria, hanno restituito numerosi frammenti simili, probabilmente appartenenti alle suppellettile, al suppellettile utilizzata nella vicina chiesa di San Bardilio, identificata forse con l'antica Santa Maria de Portugruttis. Anche questa chiesa passò ai Vittorini grazie alla medesima donazione del giudice Torchitorio. Un ulteriore contesto significativo è rappresentato dai ritrovamenti effettuati negli anni 80 del Novecento a Santa Gilla, nell'area dove oggi sorge il centro commerciale sostanzialmente. Qui, durante la costruzione della sopraelevata che da Cagliari porta fino all'aeroporto, furono scoperte numerose discariche contenenti frammenti di ceramica, gettati come rifiuti probabilmente dagli ultimi abitanti della capitale del Giudicato di Cagliari, prima che avvenisse la sua distruzione tra il 1257 e il 1258. Dunque, durante l'età giudicale, la produzione ceramica in Sardegna si distingue per la diffusione di manufatti decorati con la tecnica a pettine. Questa ceramica, prevalentemente destinata all'uso domestico, era spesso realizzata in laboratori locali e presentava caratteristiche formali e decorative che rimasero invariate nel corso dei secoli. Tale continuità stilistica rende complessa una precisa datazione cronologica basata esclusivamente sull'analisi degli artefatti. Ne abbiamo parlato bene di questo nell'ultima puntata, dove abbiamo detto che la continuazione degli stili e la coesistenza di stili e l'assenza di una marcata differenza netta appunto tra le produzioni di un periodo e dell'altro rende difficile, una volta trovato appunto un artefatto in uno scavo, datarlo con precisione. Un esempio significativo è proprio dato da questi ritrovamenti fatti a Sant'Agilla. Qui sono stati recuperati frammenti di anfore, anforette, boccali, olle e catini. Questi contenitori, utilizzati sia per la tavola che per la dispensa, erano impiegati per conservare o versare liquidi, nonché per custodire derrate solide o utilizzati direttamente sul fuoco. Le ceramiche ritrovate presentano una pasta d'argilla ben depurata, di colore marroncino chiaro o beige, e sono decorate con striature rettilinee o ondulate, talvolta arricchite da pitture. La presenza nello stesso contesto di ceramiche in maiolica islamica e tirrenica permette di attribuire con sicurezza queste produzioni al periodo compreso tra il XII e il XIII secolo. Comunque, la copresenza di questi artefatti ci fa capire che le due tipologie di ceramiche, quella locale e quella di importazione, sembrano circolare insieme. E quindi questo ci suggerisce una continuità, una ripresa di antiche tradizioni insulari. In questo periodo si osservano inoltre un incremento delle forme chiuse destinate al contenimento dei liquidi. Questo fenomeno potrebbe essere collegato sia alla diminuzione dell'attività delle officine vetraie, sia a un cambiamento delle abitudini alimentari e delle modalità di apparecchiatura della tavola. Quindi brocche, boccali e perfino bicchieri iniziano a essere realizzati in ceramica, confermando l'evoluzione delle pratiche di consumo. Questi elementi delineano il quadro essenziale della produzione ceramica sarda durante l'epoca bizantina e medievale. Il panorama muta radicalmente a partire dal 1492, quando la scoperta dell'America devia le principali rotte commerciali verso l'Atlantico, trasformando profondamente l'economia mediterranea, non solo cambiando i percorsi marittimi, ma anche la domanda e l'offerta dei beni subiscono significative variazioni. In questo contesto, la Sardegna orienta i suoi scambi verso la penisola italica. Con l'inizio dell'età moderna, l'artigianato ceramico dell'isola conosce un notevole sviluppo. Gli artigiani sardi, ormai padroni delle tecniche di invetriatura, avviano fiorenti attività con un particolare impulso nella regione dell'Oristanese. Qui prendono forma, creazioni originali che testimoniano la vitalità e l'innovazione presenti nell'industria locale. E poi, per esplorare anche i rapporti ceramici tra Liguria e Sardegna, dobbiamo evidenziare il ruolo fondamentale di questa appunto ceramica cosiddetta d'uso comune, ampiamente diffusa nella metà del XIX secolo. Sebbene il successo di questa produzione abbia democratizzato l'accesso ai manufatti ceramici anche per le classi meno abbienti, già nel XVIII secolo e poi nel XIX le terrecotte verniciate avevano iniziato a preparare il terreno per questa trasformazione di mercato. Quindi potete vedere i processi dell'evoluzione Dal Medioevo fino agli inizi del XIX secolo, Savona e Albisola rappresentano i principali centri di produzione ceramica in Liguria. A partire da allora e fino agli anni 30 del Novecento, anche Celle Ligure contribuì alla tradizione ceramica regionale. Secondo le informazioni di cui disponiamo adesso, il commercio di ceramiche dalla Liguria alla Sardegna raggiunse già un livello significativo nel XVII secolo con l'esportazione di prodotti di pregio da Savona. Tuttavia non risultano, almeno per ora, ceramisti liguri emigrati stabilmente in Sardegna. Un esempio documentato di connessione tra le due terre è la presenza dell'artista ceramista Salvatore Fancello, originario di Dorgali, che collaborò con la fabbrica Mazzotti di Albisola tra il 1918 e il 1941. Dunque, le relazioni tra queste due regioni, cioè tra Liguria e Sardegna, affondano le loro radici nel 1016, quando una spedizione congiunta pisano-genovese sconfisse Mughaid Abd al-Amiri, noto nella tradizione sarda come Musetto o Mugetto, ponendo fine alla minaccia araba sull'isola. Questo intervento, sollecitato dai giudici sardi e da Papa Benedetto VIII, consolidò la potenza navale di Pisa e Genova nel Mediterraneo. La Sardegna divenne subito un avamposto strategico per le potenze marittime, offrendo risorse preziose come sali, minerali, prodotti agricoli e da allevamenti. A partire dal XII secolo, la Sardegna iniziò a essere terra di migrazione per i Liguri, Toscani e altri abitanti del continente, come sottolinea lo storico Alberto Boscolo. Questo fenomeno portò benefici ai porti e ai traffici commerciali isolani. Dunque, genovesi e pisani penetrarono nei quattro giudicati di Torres, Cagliari, Gallura e Arborea. I genovesi fondarono ed amministrarono città e castelli, tra cui Alghero, Bosa e Castel Genovese. Tuttavia, tra la fine del XI secolo e l'inizio del XII, furono progressivamente esclusi dalla Sardegna meridionale dopo un esteso conflitto con Pisa. L'espansione aragonese iniziò invece nel 1323, inaugurando un lungo periodo di dominio feudale sull'isola. Nonostante ciò, Genova mantenne alcune posizioni strategiche. I Doria rimasero signori di Castelgenovese e Alghero e, grazie a trattative con i catalani, preservarono i loro floridi commerci con la Sardegna. Nel XV secolo, però, gli scambi di genovesi, savonesi, pisani, veneziani, anconitani, ebrei e saraceni furono ostacolati dalle politiche commerciali aragonesi. Savona, durante il XV secolo, si affermò come un punto cruciale per i collegamenti tra il Mediterraneo e l'entroterra, in particolare con il Piemonte. La situazione mutò poi con la Convenzione di Madrid del 1528, quando Carlo V e Andrea Doria stipularono un accordo che garantì ai genovesi il libero commercio in tutti i domini dell'imperatore, alle stesse condizioni dei sudditi spagnoli. Ciò favorì una nuova ondata migratoria di mercanti e marinai liguri verso il territorio sardo. Cagliari, divenne in questo periodo uno snodo commerciale di grande rilievo per i liguri, soprattutto nel settore del corallo e della pesca. Le leggi locali imponevano agli stranieri desiderosi di commerciare a Cagliari di sposare una donna sarda e risiedere stabilmente nell'isola, integrandosi così all'interno della società locale. La presenza della comunità ligure a Cagliari ha lasciato tracce profonde, testimoniata dalla fondazione nel 1599 dell'Arciconfraternita dei Santi Martiri Giorgio e Caterina dei Genovesi. Questa istituzione nacque per volontà dell'arcivescovo Don Francesco de Val, che stabilì la sua sede nella chiesa edificata del quartiere della Marina da alcuni devoti genovesi. La scelta di San Giorgio come simbolo rifletteva il legame con la città di Genova, mentre Santa Caterina era la patrona di Alassio. L'arciconfraternita, trasferitasi dal 1967 in una nuova chiesa ai piedi di Monte Orpinu, custodisce ancora le costituzioni redatte dai genovesi residenti a Cagliari nel 1596, aggiornando regolarmente i precedenti ormai obsoleti. Già nel 1538 mercati liguri erano presenti anche a Oristano e Sassari, come dimostrato da alcuni ritrovamenti di ceramiche liguri che attestano una certa attività commerciale genovese in queste località. Dunque, per adesso il nostro spazio di tempo è terminato, si conclude così la nona puntata di Ceramica Sarda. E chiaramente abbiamo ancora tanto da dire, quindi io vi invito a sintonizzarvi mercoledì prossimo presso le frequenze di Radiorama Sound 88 FM 98 FM oppure sullo streaming grazie al link che trovate al sito. E poi ovviamente nel sito trovate anche la sezione podcast in cui rivedere tutte le puntate che abbiamo passato insieme, ecco, in questa avventura che ormai giunge quasi alla conclusione. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci risentiamo mercoledì prossimo.